Siano lodati Gesù e Maria. Carissimi fratelli e sorelle, entrando in chiesa forse siamo stati colti da sorpresa nel vedere quello che la Chiesa una volta rendeva obbligatorio, ora è facoltativo, ovvero la velazione delle sacre immagini, in particolare del crocifisso, perché è imminente ormai il tempo di passione che nell'antica liturgia iniziava già oggi, adesso inizia con la Domenica delle Palme, ma questo segno austero ci deve aiutare a sentire nel cuore come è triste una vita senza Dio. Qualora veramente dovesse scomparire dall'orizzonte della nostra esistenza Gesù, il suo amore, la sua croce, la sua donazione, la sua presenza viva nell'Eucaristia, la sua vittoria sulla morte nella risurrezione, che cosa sarebbe la vita? Che senso avrebbe continuare a esistere? Tutto perderebbe significato. Quindi sperimentare anche l'amarezza di non riuscire a guardare in chiesa, in casa, l'immagine di Gesù, significa veramente immergerci anche noi nell'abisso del dolore che il Signore ha vissuto nel momento in cui ha dovuto portare su di sé le colpe di tutti gli uomini. Questo ci preparerà poi ad esplodere nella gioia della risurrezione pasquale per incominciare, speriamo, una nuova vita libera maggiormente dalle grinfie del peccato. E la liturgia di questa domenica, come quella precedente, ma come tutte le domeniche quaresimali, è una liturgia densa di significati, ma che ci sprona ad una profonda commozione. È il noto episodio della donna adultera, un brano evangelico che nei primi tempi, nei manoscritti più antichi del Vangelo di San Giovanni, non compariva, è comparso successivamente, proprio perché è talmente sconvolgente questo brano che si faceva e forse si fa ancora fatica a comprenderlo, ma non dobbiamo fraintenderlo. Per questo proviamo ad entrare in maniera ordinata all'interno di tutti questi personaggi che popolano questa scena tutta di misericordia, ma come vedremo anche di verità e di giustizia. Innanzitutto questi scribi e farisei che scoprono una donna mentre stava peccando, di un peccato che sempre è stato considerato, ma non perché gli uomini lo considerano, ma perché oggettivamente è così, uno dei peccati più gravi in assoluto, ossia la deflagrazione dell'istituto matrimoniale, detto comunemente il tradimento, l'adulterio. Quello che oggi viene banalizzato o addirittura normalizzato, qualcuno si permette anche di dire che se in una coppia non ci fosse questo non sarebbe una coppia sana. Siamo ormai veramente alla cecità intellettuale qualora pensassimo questo. Di certo questa donna viene scoperta in flagrante adulterio. Ma entrando un pochettino nella mente, nel cuore, nei sentimenti di questi scribi e farisei, cosa scopriamo? Scopriamo uomini pieni di livore, di sfrenato odio, di una ingiusta giustizia, che vuole lapidare, uccidere questa donna, perché la legge mosaica questo prevedeva. Una legge certamente molto dura, dura con il peccato, perché l'obiettivo era sempre quello di eliminare il peccato, ma a volte nella legge antica, poiché non si riusciva a eliminare il peccato, evitando di eliminare il peccatore, si ammazzava peccato e peccatore, e quindi le donne adultere venivano lapidate, come purtroppo ancora oggi avviene in alcune nazioni che hanno fatto proprie leggi religiose molto estreme. Ebbene, quest'odio, questo nervosismo interiore che acceca, questo livore Ma è capitato anche a noi di sperimentarlo qualche volta. Comunemente si dice la rabbia, sono arrabbiato, sono agitato, sono nervoso. Quando è che ci sale questa rabbia? Questa rabbia, fratelli, ci sale nel momento in cui noi, anziché fare attenzione alla nostra coscienza, anziché fare attenzione all'amore che Dio ha per me, povero peccatore, io faccio attenzione a quello che è la coscienza del mio fratello, quello che fa mio fratello, quello che dice mio fratello. A volte si sente spesso dire, anche per giustificare i propri peccati, ah, che quello mi ha fatto bestemmiare, ah, che quello mi ha fatto dire brutte parole. Cioè, lui è stato la colpa del tuo la causa del tuo peccato. Un po' strano come cosa. Diciamo che tu ti sei decentrato, perché nel momento in cui hai dato molta importanza a quello che tuo fratello diceva, faceva, tu ti sei lasciato toccare nella parte debole che hai, che si chiama l'orgoglio, la superbia. E quindi nel momento in cui sei stato messo così, nudo davanti alla realtà della tua fragilità, tu non hai trovato altro modo per uscire da questo vicolo cieco che la rabbia, la rabbia. La persona che si arrabbia sugli altri è una persona apparentemente forte, ma in realtà è debole, perché si serve della presunta debolezza altrui per affermare il suo bisogno di fortezza e di grandezza. In altre parole, quando usciamo dalla serenità, dalla pace, dalla quiete, è perché abbiamo guardato quello che facevano gli altri, e questo Gesù non lo vuole. Perché o guardare, o pensare, o giudicare il proprio fratello sono la stessa cosa. Ed ecco che non gli basta vivere così agitati, inquieti. Usano questa situazione anche per mettere alla prova il Figlio di Dio, Gesù. Quante volte noi, nel momento in cui ci troviamo disperati, scoraggiati e agitati, vogliamo mettere alla prova Dio, interrogandolo, vedendo se veramente Lui esiste, se veramente è misericordioso come dice, se fa veramente quello che io gli chiedo. Signore, è lecito lapidare una donna come questa? Ed ecco che il Signore, compiendo un gesto su cui tanto hanno scritto i commentatori, questo scrivere con il dito per terra, proviamo a ricordare nell'Antico Testamento quando Dio con il suo dito ha scritto sulla terra, sulla roccia, quando? Questo se lo dovessimo chiedere ai bambini del catechismo saprebbero immediatamente rispondere, no? Nel momento in cui Dio scrisse le tavole della legge sulla pietra, sul monte Sinai a Mosè, i 10 comandamenti. Lui scrivendo per terra i 10 comandamenti, è una mia interpretazione, tanti dicono che scriveva i peccati di queste persone, eccetera. Lui spronava questi fratelli a compiere quello che tutti dobbiamo compiere, specialmente in questi ultimi giorni di Quaresima, ossia un profondo e serio esame della nostra coscienza, della nostra coscienza. Ed è bastata una parola per avviare nel cuore un meccanismo che spero con tutto il cuore oggi si avvii anche in me e anche in te, caro fratello, cara sorella. Chi di voi è senza peccato, getti per primo la pietra contro di lei. Cosa significa? Non guardare fuori di te, ma guarda dentro di te. E non avere paura di guardare dentro di te, Perché tante volte il motivo per cui tu guardi molto fuori di te quello che gli altri fanno è perché hai paura di entrare dentro di te. Non temere, dice Gesù, io sono accanto a te per difenderti, per comprenderti, per giustificarti e per perdonarti, non per condannarti. Ed è così che, ad incominciare dai più anziani, cioè dalle persone più sagge, altro che considerare gli anziani lo scarto. Gli anziani non solo sono la memoria, gli anziani sono la saggezza fatta carne. Loro per primi incominciarono a buttare la pietra e ad andarsene via, perché loro per primi, avendo abbandonato la baldanza giovanile di chi si sente migliore degli altri, avevano compreso che nemmeno loro erano santi, non erano degni di puntare il dito verso nessuno. A volte uno potrebbe dire: sì, ma io quel peccato che vedo nel fratello io non lo faccio. Ma innanzitutto bisogna vedere se non fai questo ne fai altri, no? Ma anche se tu non lo dovessi fare, in quel momento tu non puoi agire in maniera diversa da come agirebbe Gesù, perché Gesù non userebbe mai la lingua per ferire, per far soffrire, per instillare sospetti, ma vedremo presto come agisce Gesù. Ma uno sguardo velocissimo a questa povera donna che viene etichettata come adultera. Ma piano, fratelli, piano. Prima di mettere le etichette, anzi, le etichette non le dobbiamo mettere mai, altro che prima. Mai. Perché? Perché noi non potremo mai comprendere fino in fondo la realtà delle cose, entrare nella mente dei fratelli, scoprire quello che sono realmente le proprie intenzioni, le circostanze, i modi. Non riusciamo nemmeno a capire noi stessi, figuriamoci gli altri. Cosa voglio dirvi? Voglio dirvi che il peccato è peccato, ci mancherebbe altro. Il male è male, nessuno può dire che il male è bene, il male è male. Però il giudizio sulla persona non può tenere conto soltanto dell'azione, ma di tanti altri fattori che soltanto Dio e la persona in questione può conoscere. E se questa donna si è trovata lì per caso ed è stata costretta a commettere peccato, che ne sapevano queste persone? E se quella donna in quel momento si è lasciata prendere da un momento di rabbia, di disperazione verso suo marito e l'ha tradito, che ne sapevano queste persone? Non sto dicendo che una cosa buona è sempre peccato, l'adulterio, sempre. Ma prima di dire che una persona è adultera, e così il resto, prima di dire che una persona è bestemmiatrice, è, non lo so, bugiarda, è avara, prima di etichettare, calma, rimettiamo il giudizio a Dio. Lui solo sa esattamente le cose come stanno. Ma concludiamo però guardando il Signore Gesù, il terzo e il più importante personaggio di questa pagina evangelica. Ed è qui lo shock per l'ebreo del tempo, ma spero anche per tutti quanti noi. Un Dio che non condanna, un Dio che nemmeno lui vuole etichettare prima del tempo, perché non è questo il momento del giudizio. Dice Gesù: io non sono venuto per giudicare, ma per salvare il mondo. Ci sarà un momento in cui il Signore ci giudicherà, ma non è ancora questo. Ora il Signore viene incontro a noi come medico, per guarirci. Un giorno verrà incontro a noi come giudice, per giudicarci, quando ci chiamerà. Ma adesso è il momento di lasciarci curare. Curare nelle nostre ferite più intime, più spirituali, più interne. Nemmeno io ti condanno, però da adesso in poi va e non peccare più. La misericordia di Dio non è qualche cosa che il Signore ci regala così a buon mercato perché a lui non costa niente. La misericordia per i nostri peccati a Dio è costato la morte del figlio, è costato il sangue del figlio della Vergine Santissima, la dolorosa passione. La misericordia non è un gioco. Sì, arriveremo all'estremo in cui diremo: fai tutti i peccati che vuoi, tanto Dio è misericordioso. Dio è misericordioso, ma tutti i peccati che vuoi non li devi fare, non li puoi fare. Perché? Perché Gesù ha detto: io non ti condanno, ma tu non devi peccare. Io ti perdono, ma tu non mi devi più offendere. Non mi devi più offendere. E allora, fratelli carissimi, coraggio. Se cadiamo, il Signore ci rialzerà. Ma non possiamo restare a terra. Ci dobbiamo rialzare dal nostro peccato e andare incontro a colui che ci ama profondamente, senza temere mai né il giudizio altrui e né il giudizio che in me nasce verso il prossimo e verso anche me stesso. Siano lodati Gesù e Maria.